Modem.
Sono Omar Bevar, ho 30 anni e sono in Svizzera quasi da 10 anni. Quando sono arrivato in Svizzera non sapevo nemmeno una parola di italiano.
Io sono Sherwani Zirian, ho nato in Iraq, sono curdo iracheno, abito in Mosul, città che è distrutta.
Purtroppo ormai l'Iraq è un paese in guerra, purtroppo ho dovuto lasciare la mia terra e la mia famiglia.
Durante il giorno dormo qua, però non sempre vado fuori, esco, anche mangio fuori.
Adesso a me mi mancano alcuni giorni che devo andare via perché mi hanno dato 30 giorni per lasciare il paese.
30 giorni per lasciare il paese, questo era oltre un anno e mezzo fa. In realtà le cose sono andate diversamente, Zrian Sherwani è ancora in Ticino, Rebez Rasul anche, Omar Bevar è scappato all'estero. Buongiorno a tutti voi da Bettina Müller e Patrizia Peter. Forse prima di tutto, Patrizia, dobbiamo spiegare a chi ci ascolta perché oggi vogliamo riferire di queste tre persone la cui domanda d'asilo è stata respinta, che dovevano lasciare la Svizzera e che sono ancora qui, o almeno due di loro sono ancora qui.
Perché le loro vicende, Bettina, hanno qualcosa di paradossale e su questo concordano anche le autorità federali e cantonali che abbiamo interpellato e che sentirete tra poco. Questi tre giovani uomini sono arrivati dall'Iraq in Ticino 6, 8, 10 anni fa. Hanno chiesto l'asilo, hanno imparato l'italiano, hanno concluso una formazione, hanno trovato un lavoro, un appartamento, pagavano le tasse, facevano una vita indipendente. E poi, arrivata la decisione negativa sulla loro richiesta d'asilo, avrebbero dovuto rimpatriare in Iraq. Non lo hanno fatto, temevano per la loro sicurezza. I rimpatri forzati verso l'Iraq non sono possibili e vi spiegheremo tra poco il perché. E quindi sono fermi. Hanno perso il diritto di lavorare, vivono degli aiuti d'emergenza dello Stato. Uno è tornato per mesi nel bunker di Camorino, l'altro abita nel centro per richiedenti l'asilo di Cadro, l'altro è entrato in clandestinità.
È una situazione in cui escono tutti perdenti. Beh, i diretti interessati naturalmente, che vivono bloccati senza poter condurre la vita indipendente che si erano conquistati, senza poter fare progetti per il futuro, ma ci perdono anche i loro datori di lavoro.
Certo, ci perde anche il cantone e i cittadini contribuenti che si trovano a dover spendere soldi e risorse per delle persone che vorrebbero e potrebbero cavarsela da soli.
Ed è una situazione che potrebbe andare avanti così ancora per molti anni perché, e a questo dedichiamo la seconda parte di questa puntata di Modem, la situazione politica e militare in Iraq è ben lontana dalla stabilità e dalla pace. Allora, riprendiamo il filo di questi tre casi e cerchiamo di capire su quali basi la Segreteria di Stato per la Migrazione valuta sicuro il rimpatrio in paesi molto instabili come l'Iraq. Dicevamo, Patrizia, avevano un lavoro. Che tipo di lavoro?
Quando ho incontrato Omar Bevar la prima volta era parrucchiere a Bellinzona, Zrian Sherwani lavorava in un ristorante e Rebez Rasul era panettiere in Leventina.
Devo dire la verità, finalmente ho trovato un po' la pace in Svizzera. Ecco, sono qua da 10 anni.
Mi hanno preso il mio posto di lavoro e veramente mi ha fatto molto piacere. Ero molto contento, era bellissimo poi pagare tutto senza essere un peso. Veramente ho trovato tantissime gente buone.
Quando arrivavo qua ero contento, sai, non mi mancava niente, come famiglia, sai.
Come famiglia, bello pagarsi tutto da soli, non essere di peso a nessuno. Ora, come detto, vivono degli aiuti d'emergenza dello Stato perché non hanno più il permesso di lavoro.
Mi hanno messo veramente un punto che è stato malissimo io, perché non dobbiamo essere qua un peso, ci sono tante gente che lavorano, dobbiamo fare anche noi la stessa cosa.
La Svizzera mi ha dato tutto, ma allo stesso tempo mi ha tolto tutto.
Se non fermi, penso non ti mandano giù. Quindi puoi stare qua fino a quando muori o non lo so.
Teme di restare bloccato in questa situazione fino a quando muore Rebez Rasul, ma vediamo perché sono bloccati, perché sono ancora qui.
Tutti dovevano lasciare la Svizzera per rientrare in Iraq. La loro domanda d'asilo è stata respinta. Una delle loro storie non è stata reputata credibile, nessuno dei tre è stato ritenuto perseguitato individualmente, quindi niente asilo, ordine di allontanamento dalla Svizzera.
Ecco, soffermiamoci sui motivi dell'asilo negato in Svizzera, perché qualche interrogativo c'è. Zrian Cherevani, ad esempio, è di Mosul, questo lo prova anche un test linguistico che gli hanno fatto fare le autorità svizzere, e la sua richiesta è stata definitivamente respinta proprio quando Mosul veniva bombardata e distrutta per debellare il califfato dell'ISIS.
Come ci ha spiegato la Segreteria di Stato per la Migrazione, non basta essere di Mosul per ottenere l'asilo. E se si hanno parenti in una zona relativamente stabile del paese e se non si riesce a dimostrare che si è personalmente perseguitati, si viene rimandati a casa. Così vuole la legge sull'asilo, accettata anche in votazione popolare. Così ci ha spiegato Daniel Bach della SEM, la Segreteria di Stato per la Migrazione.
Il punto centrale è il colloquio con il richiedente l'asilo, un incontro molto approfondito che permette di valutare la credibilità della persona e verificare l'attendibilità della loro storia. A questo punto siamo noi a decidere se la versione che ci viene raccontata è credibile. Se non lo è, la domanda d'asilo è rifiutata e si valuta se un rimpatrio, anche in regioni diverse da quelle di provenienza, è possibile dal punto di vista umanitario. Se così è, si decide per l'allontanamento.
Perché però togliere il permesso di lavoro a persone che ce lo avevano? Una cosa che permetterebbe loro di vivere non a carico dello Stato, almeno fino a quando non verranno eseguite le decisioni delle autorità. Per Daniel Bach, chi si oppone a un ordine di allontanamento delle autorità deve essere disincentivato a restare in Svizzera, e da qui si capiscono molte cose. E così prevede anche la legge sull'asilo.
Es ist einfach das, was uns der Gesetzgeber vorschreibt. Wenn jemand weggewiesen ist, dann hat das Land zu verlassen.
Se una persona non ha ottenuto l'asilo, deve lasciare il paese. E se non lo fa, bisogna aumentare la pressione, riducendo al minimo gli aiuti, non permettendole di lavorare, non permettendole di andare a scuola, così forse da convincerla a lasciare la Svizzera.
Queste le argomentazioni di Daniel Bach, che fa parte dello Stato Maggiore della Segreteria di Stato della Migrazione. Siamo andati a trovarlo quest'estate a Berna e ci ha confermato anche una cosa che non è chiara a tutti. La buona integrazione, l'aver imparato bene la lingua, l'essersi resi indipendenti, l'aver trovato un lavoro, non conta nulla nella valutazione del diritto all'asilo.
Ob jemand in der Schweiz hier schon gut integriert ist oder sich auch Mühe gibt hier sich an die Regeln zu halten oder auch.
Il fatto che una persona sia ben integrata, lavori, segua delle regole, secondo la legge sull'asilo non è un criterio di valutazione. Conta invece se la persona è perseguitata nel suo paese. È vero che in casi come queste, uomini che sono in Svizzera da 10-12 anni, la decisione è molto dura e ci dispiace anche molto.
Und das tut uns zum Teil auch sehr leid, dass solche Leute dann nach einer so langen Zeit wieder zurück müssen. Aber rechtlich gesehen haben wir hier gar keine andere Möglichkeit.
Nelle valutazioni della SEM l'integrazione non conta, come abbiamo sentito. Passiamo alle autorità cantonali. Abbiamo discusso di questa situazione anche con il capo del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
Sì, anche perché il Canton Ticino, per trovare una soluzione migliore per uno dei nostri casi, ha chiesto alla SEM di valutarlo come un caso di rigore.
Le autorità di immigrazione cantonale danno dei preavvisi di carattere tecnico sui casi di rigore, cioè in quelle situazioni in cui l'autorità federale ha detto di no, ma la persona rimane sul territorio perché non può ritornare nel proprio paese, come nel caso degli iracheni in questa situazione. Noi abbiamo dato come autorità cantonale di immigrazione un parere positivo al caso di rigore, proprio perché comunque gli elementi positivi c'erano: il fatto di essersi integrati, di aver cercato un lavoro, di aver imparato la lingua. Evidentemente questi elementi giocano a loro favore. Poi la SEM, anche qui in una situazione di valutazione, deve tener conto di una parità di trattamento tra tutti i cantoni e quindi difficilmente riconosce questi casi. È una loro decisione, evidentemente dobbiamo rispettarla nel rispetto che deve esserci tra autorità.
Quindi sforzi di integrazione vani non premiati dalle autorità federali.
Questo è il punto di vista del singolo. Il punto di vista delle autorità, evidentemente, è garantire comunque una parità di trattamento. Il fatto che siano state emesse decisioni negative anche più volte e più volte anche confermate davanti alle autorità giudiziarie, che evidentemente non sono amministrative come la SEM, l'Ufficio di Immigrazione federale o le varie autorità preposte, ma anche le autorità giudiziarie, evidentemente certifica il fatto che c'è stata una parità di trattamento e le autorità hanno preso le giuste e corrette decisioni. Poi dal punto di vista del singolo, umanamente evidentemente posso capire che non possano essere capite.
Casi come quelli di cui stiamo parlando oggi non dovrebbero più prodursi con la nuova legge sull'asilo.
Questa è la situazione un po' schizofrenica di una vecchia procedura che ha palesato tutti i suoi limiti ed è per questo che si è corretto con la nuova legge federale sull'asilo votata dal popolo e in vigore dal primo marzo. Poi i singoli casi evidentemente stridono ancora di più rispetto ad altre decisioni da parte del Consiglio federale, come quella per esempio di non espellere dalla Svizzera gli iracheni condannati dal Tribunale Penale Federale per atti di terrorismo o organizzazione terroristica. Da un lato si tollerano sul territorio e si accettano sul territorio persone condannate penalmente dall'Alta Corte Federale Penale per atti di terrorismo, dall'altra parte non si accettano sul territorio persone che si sono integrate. Questa è un po' la schizofrenia federale che talvolta sul territorio e anche da parte mia viene mal compresa.
Casi che stridono anche secondo Norman Gobbi, ma torniamo alla Segreteria di Stato della Migrazione. Daniel Bach ci ha fornito un dato interessante. Durante lo scorso anno 76 richiedenti l'asilo respinti dalla Svizzera sono rientrati volontariamente in Iraq con il programma dell'Organizzazione Mondiale della Migrazione. L'anno prima di rientri volontari verso l'Iraq ce ne sono stati 116 dalla Svizzera. Non hanno voluto fare così però Zrian Sherevani, Revez Rasul e Omar Bevar. Sentiamo perché.
Uno come me che lavora nell'esercito, se lasci vai via dal paese, torni sicuramente ti mettono in prigione, nessuno sa dove vai a finire.
Comunque io ne ho persi tanti di quelle persone, compreso zio, padre, cioè ultimi 3 anni i miei zii, avevo gli amici che erano qua proprio, erano in Svizzera. Sono tornati indietro e sono stati uccisi tutti e due.
Non c'è niente di sicuro. Noi che abbiamo lavorato per mettere il paese in pace, tutti i giorni vedi gente che muoiono.
Se anche dicono che vieni, vabbè, vieni da parte curda, tra virgolette, un po' tranquilla, ma non è vero.
Dove sono loro giù in Iraq? C'è qualcuno che va a guardare? Se guarda solo che c'è una zona tranquilla, vanno giornalisti, finito lì. Se essere un rimpatrio forzato da qua, lì sicuramente non ti fanno uscire neanche nell'aeroporto.
Loro dunque hanno paura di venire messi in prigione, uno perché è disertore dell'esercito o venire uccisi al rientro, quindi non hanno seguito l'ordine di rientrare. Perché le autorità non hanno fatto scattare un rimpatrio forzato?
Perché non esiste un accordo di riammissione tra la Svizzera e l'Iraq e anche l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ha preso posizione e raccomanda agli stati di non rimpatriare di forza le persone in Iraq, proprio per il rischio di finire in carcere. In un documento del maggio di quest'anno si parla di torture in carcere e di un sistema giudiziario corrotto anche nel Kurdistan iracheno. E proprio questo è il timore di Zrian e Omar.
Ma è sicuro o non è sicuro rientrare in Iraq per un disertore, ad esempio? E il Kurdistan iracheno è davvero stabile? Andiamo a vedere come valuta il Dipartimento degli Affari Esteri svizzero il paese nelle sue raccomandazioni di viaggio. Andiamo sul sito e vediamo cosa dice.
Ecco, si può leggere: sono sconsigliati i viaggi a destinazione dell'Iraq, inclusa la regione del Kurdistan. E ci sono anche dei dettagli. Il rischio di sequestri è alto, anche con esito fatale da parte di gruppi terroristici e criminali, e riguarda sia gli stranieri sia la popolazione locale. Sia la popolazione locale, dice il Dipartimento degli Affari Esteri. Vediamo cosa dice la Segreteria di Stato della Migrazione.
Ecco, leggiamo la motivazione della decisione negativa della SEM nei confronti di Zrian proprio nel momento in cui la guerra in Iraq stava riprendendo vigore, siamo nel marzo del 2016.
La situazione per quanto riguarda il conflitto iracheno è caratterizzata da una grande volatilità e dinamica, il che può far cambiare rapidamente le valutazioni generali riguardanti la situazione di sicurezza e diritti dell'uomo. Tuttavia, la zona maggiormente colpita dal conflitto è quella del centro-sud del paese, mentre la regione autonoma del Kurdistan non è praticamente toccata. E poi, lei è adulto, giovane e sano, ha concluso una formazione con maturità, ha una pluriennale esperienza professionale. Non vi è ragione di credere che con tali premesse lei non possa integrarsi nella provincia di Erbil. L'esecuzione dell'allontanamento è possibile sia sul piano tecnico che pratico.
Così valutano la situazione nel nord dell'Iraq la SEM e il Tribunale Amministrativo Federale. Sono valutazioni difficili, fatte a distanza, sulla base di fonti secondarie, della situazione in un paese vasto in cui il conflitto armato non si è veramente spento. La Svizzera non ha un'ambasciata in Iraq, quindi una valutazione del genere. Su cosa si basa? Come fa un'autorità svizzera europea a valutare la sicurezza dei rimpatri?
Daniel Bach della SEM ci ha illustrato come vengono svolte le analisi dei paesi, basate su fonti molteplici, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie, ambasciate svizzere in Medio Oriente, autorità di migrazione di paesi dell'UE.
Ecco, vediamo ora com'è la situazione adesso in Iraq, perché c'è ancora instabilità e violenza e quali sono le dinamiche in corso. A Londra troviamo Donatella Rovera di Amnesty International. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei si occupa da anni dell'Iraq, ci va regolarmente come in altre zone di conflitto. Prima delle sue valutazioni sull'attualità del paese, le chiederei una reazione a quanto sentito fino a qui, alle storie di questi tre giovani uomini.
Beh, è una situazione assurda dal momento in cui queste persone lavoravano e insomma provvedevano per se stesse, adesso non lo possono più fare e allo stesso momento una decisione di rimpatrio non può poi essere messa in atto perché il paese stesso che ha deciso il loro rimpatrio in un certo modo da un lato non ha proprio la possibilità di fare questo rimpatrio perché non ci sono accordi, d'altro canto sembra ci siano opinioni divergenti sulla situazione in Iraq, quindi sembra un po' la peggior soluzione possibile. Poi evidentemente ogni caso va valutato individualmente, quindi non è che uno può così fare dei commenti generali,
certo,
però una cosa, certo. Un commento generale è chiaro che è una situazione assolutamente assurda dal momento in cui una decisione è presa che ha un impatto molto forte sulla vita di queste persone senza che poi questa decisione possa essere messa in atto, quindi
sì,
è effettivamente completamente assurdo.
Ecco, allora guardiamo all'Iraq, come valuta la situazione della sicurezza oggi?
La situazione della sicurezza varia enormemente da regione a regione del paese e da persone a persone. Ci sono persone che vivono, la maggioranza della popolazione in Iraq vive in sicurezza, per così dire, nel senso che non è presa al bersaglio individualmente. La possibilità di essere coinvolto in autobombe e altri attacchi terroristi si è abbassata notevolmente, non è comunque scomparsa, ancora alcuni giorni fa abbiamo visto vari attacchi nella capitale, a Baghdad, quindi la situazione è migliorata enormemente, non c'è dubbio. Rimane però una situazione che non è sicura al 100%, ben lontano, e poi qualcos'altro è cambiato negli ultimi anni. Durante il periodo di lotta contro lo Stato Islamico, contro i gruppi terroristi dello Stato Islamico, le milizie sciite, molte delle quali sono spalleggiate e sostenute dall'Iran, hanno visto il loro potere politico e economico e militare aumentare a dismisura. Sono oggi le forze più potenti in Iraq, più potenti delle forze armate, che possono agire in totale impunità E questo è una fonte di insicurezza, soprattutto per persone che, insomma, che cercano di lavorare, di avere una vita normale nel paese, che si trovano confrontati a questo tipo di criminalità organizzata di tipo mafioso, che è oggi più presente che mai in Iraq. Quindi non c'è solo la minaccia terrorista, c'è anche la minaccia di questi gruppi che facevano parte di coloro che hanno combattuto il terrorismo, ma che hanno un'agenda molto diversa e che fanno oggi parte dell'insicurezza del paese.
Qui in studio ci ha raggiunto il nostro collega Roberto Antonini, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, sei stato in Iraq più volte, forse avete visto il suo reportage realizzato a Mosul dopo la sconfitta dell'ISIS, una città in macerie, l'ISIS era cacciato dalla città, campi profughi ovunque, eri comunque nel nord del paese, la zona considerata più tranquilla. Ci puoi descrivere che paese ti sei trovato davanti?
Sì, dunque, forse è giusto ricordare un po' l'Iraq in modo molto sintetico, un paese un po' più grande dell'Italia, al sud, popolazione maggioranza sciita, gli sciiti sono maggioritari, uno dei pochissimi paesi arabi in cui gli sciiti sono maggioritari, 2/3 della popolazione circa, a occidente è piuttosto l'area sunnita, nord occidentale, dunque provincia di Anbar e poi Mosul. Dall'altra parte a est invece ci sono i curdi, ecco, per, diciamo, in estrema sintesi. Allora, le zone più pericolose, a nord in teoria non c'è più la guerra, la zona più pericolosa probabilmente è alla frontiera con la Siria, la provincia di Anbar, dove ci sono ancora delle cosiddette cellule dormienti dell'ISIS, ci sono ancora molti attentati, sequestri eccetera. Mosul, come diceva la nostra interlocutrice, il problema è anche quello delle milizie sciite, effettivamente. La situazione potrebbe essere considerata calma in apparenza, in realtà sappiamo che ci sono delle forti rappresaglie perché gli sciiti sono stati vittime dell'ISIS, l'ISIS è stata considerata sponsorizzata dalla popolazione sunnita, nella particolare nell'area di Mosul, per cui succedono delle cose off the records, fuori dalle telecamere, abbastanza truci, ci sono regolamenti di conti, scomparse, persone che da un giorno all'altro non esistono praticamente più, non si sa dove siano finite. E poi c'è naturalmente la frontiera molto porosa con la Siria, dove l'ISIS è ancora per certi versi presente lungo il fiume Tigri. Per quanto riguarda il Kurdistan, che è all'interno dell'Iraq, una regione considerata autonoma, calcolate che tra Mosul, che era una delle due capitali dell'ISIS, diciamo il centro dell'ISIS con Raqqa che è in Siria, Mosul dista un'ora e mezza di macchina da Erbil, che è invece al centro del Kurdistan.
Sì,
un'ora di macchina in teoria, poi in realtà ci sono moltissimi checkpoint. Ecco, questa è la situazione, nel senso che in apparenza non c'è la guerra, poi mettiamo un sunnita che deve andare a Mosul, passa attraverso dei checkpoint controllati dalle milizie sciite, che sono a loro volta controllate dall'Iran e sfuggono un po' al controllo del governo iracheno, per cui ci si può immaginare i pericoli che corre una persona.
Ecco, sentiamo ora Karin Kneißl, ministra degli esteri austriaca fino a pochi mesi fa, del governo di Sebastian Kurz. Conosce bene il Medio Oriente e l'arabo, le questioni energetiche. Anche a lei ho chiesto una valutazione della sicurezza in Iraq.
Es kommt wirklich auf den Teil des Landes an. Also wir haben ja auch vernommen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, eine gewisse Rückkehr.
Diciamo che la sicurezza varia molto da zona a zona del paese. Dall'Austria e dalla Germania ci sono stati nel 2016-2017 parecchi rientri volontari di iracheni, rientri coordinati dall'Organizzazione Internazionale della Migrazione e dall'Agenzia ONU per i Rifugiati. Ma nel 2018 i rientri volontari sono diminuiti. I rientri ci sono stati soprattutto verso il nord dell'Iraq, nel Kurdistan iracheno, considerato più stabile, ma resta tutto molto volatile. È difficile anche spostarsi all'interno del paese. Ad esempio andare a Baghdad è complicato e fa impressione pensare che agli inizi del Novecento c'era la linea ferroviaria Berlino-Baghdad. Potevi salire su un treno alla stazione di Berlino e scendere a Baghdad. Oggi per raggiungere Baghdad, anche solo da Erbil, è molto più complicato. La difficoltà per muoversi all'interno del paese è davvero aumentata.
La repressione era già molto forte ai tempi di Saddam Hussein. Ora come stanno le cose?
Nell'Iraq degli anni Ottanta era difficile vivere, c'era paura dello Stato, la repressione, il controllo totale dei servizi segreti. Mancava l'ossigeno e conosco molte famiglie della borghesia irachena che se ne sono andate e hanno chiesto l'asilo all'estero proprio in quegli anni. Non volevano sacrificare i loro figli nelle guerre di Saddam Hussein, non vedevano la possibilità di fare dei progetti di vita individuale. Eppure in quegli anni duri, se non eri un attivista politico, un giornalista critico, un cabarettista che sbeffeggiava il regime, ma eri un imprenditore, stavi al gioco della corruzione e non facevi storie, potevi vivere con una certa sicurezza e farti la tua vita. Cosa che è radicalmente cambiata dal 2003 dopo l'intervento militare americano, quando il paese ha preso una direzione diversa, ha preso il via una violenza quotidiana su una scala mai vista prima. Un'autobomba qui, un attentato là. Guardatevi le statistiche sul numero di attentati in Iraq dopo il 2003. Ci sono stati mesi, come nell'ottobre del 2013, con centinaia di attentati. E poi c'è il terrore, la persecuzione, la paura, la sparizione totale della sfera individuale. Dopo l'intervento americano è sparita completamente.
Donatella Rovera ha ragione, Karin Kneissl, quando dice che la repressione oggi è molto più profonda che non ai tempi di Saddam Hussein.
Penso sia molto difficile fare questi paragoni in generale, perché le persone che erano prese di mira all'epoca di Saddam Hussein sono in gran parte coloro che sono al potere oggi, quindi i parametri della repressione sono cambiati. Però la repressione c'è, e poi c'è un problema di corruzione del sistema giudiziario, quindi il problema non concerne soltanto coloro che sono oppositori politici, per esempio, però anche qualcuno che si trova a far fronte al sistema giudiziario o a esserne sottoposto per un crimine di diritto comune. Quindi il sistema giudiziario in Iraq non funziona, è proprio essenzialmente corrotto e inefficiente. Quindi, ahimè, coloro che vengono a averci a che fare spesso non ne escono indenni. Quindi è un sistema che in generale non protegge il cittadino, ma il cittadino deve proteggersi da questo sistema. Questo non vuol dire che non sia possibile vivere una vita normale in Iraq. Milioni di persone vivono una vita normale in Iraq, però allo stesso tempo non possiamo certo parlare di una situazione dove i cittadini si possono sentire in sicurezza, perché, come è stato detto, ci sono ancora dei gruppi, delle celle dormenti o non così dormenti dell'ISIS, ci sono milizie sciite che hanno un ruolo politico, militare, economico, repressivo, e c'è un sistema giudiziario che non funziona. Quindi in questa melee non è possibile dire che la sicurezza dei cittadini può essere garantita.
Roberto Antonini, la tua valutazione?
Credo che è difficile immaginare un regime più repressivo di quello di Saddam Hussein, questo bisogna ricordarlo, le torture sistematiche, ma il problema non è tanto la repressione, è la destabilizzazione, l'insicurezza. Con Saddam Hussein, diciamo, chi non era dissidente viveva più o meno in sicurezza. La ministra austriaca ha ricordato una data, 2003, nel 2003 gli americani hanno invaso il paese, è stata quella che possiamo considerare la madre di tutte le guerre, purtroppo hanno destabilizzato totalmente il paese. Paul Bremer, che era l'inviato del presidente Bush, ha smantellato tutto l'esercito, da lì è nata l'ISIS e da lì è nato un frazionamento del paese che esiste ancora, e questo è il vero problema, non è tanto la repressione dello Stato, è l'insicurezza che è dovuta al fatto che lo Stato in realtà non c'è.
Ecco, allora facciamo un passo indietro ancora con Karin Kneissl e cerchiamo di capire come si è innescata tutta questa violenza.
In fondo l'Iraq è territorio di guerra dal 1980. Nel 1980 Saddam Hussein, sostenuto massicciamente dall'Occidente, cominciò la guerra contro l'Iran e si dotò di potenti armamenti. Era una guerra totale che portò a una grande distruzione materiale. Baghdad era stata bombardata, Teheran era stata bombardata. La violenza che c'è stata in questi ultimi anni è di tipo completamente diverso. Non sono più le enormi battaglie degli anni 80. Lo Stato Islamico, che per alcuni anni è riuscito ad affermarsi in una parte del territorio, era composto da ex ufficiali dell'esercito iracheno di Saddam Hussein, smantellato dagli americani, che si è poi riorganizzato. E poi ci sono ancora oggi le numerosissime milizie. Si è instaurata davvero una violenza permanente che ha distrutto la vita sociale ed economica. Le tensioni fra sciiti e sunniti sono aumentate, le istituzioni sono da ricostruire. C'è qualcosa che si è salvato?
Es wurde eigentlich fast alles in Iraq zerstört. Es wurde Kulturgut zerstört. Man denke an die Plünderung des Nationalmuseums. Es wurde eine Gesellschaft kaputt gemacht.
In Iraq in questi anni è stato distrutto quasi tutto: le ricchezze culturali, i monumenti millenari, le vie di comunicazione e la società. Ma quella che si è salvata tra virgolette, è l'industria petrolifera nazionale irachena. Uno dei motivi che avevano spinto gli Stati Uniti di George Bush ad attaccare l'Iraq era avere l'accesso diretto e fisico al petrolio iracheno. È questo che volevano gli ispiratori di questa guerra, il vicepresidente americano Dick Cheney, il segretario alla difesa Donald Rumsfeld e soprattutto anche il suo vice Paul Wolfowitz.
Das war der spätere Weltbankchef, auch der dann zurücktreten musste wegen Korruptionsvorwurf.
Wolfowitz è diventato poi capo della Banca Mondiale, ma ha dovuto dimettersi perché accusato di corruzione. Queste menti dell'attacco militare americano erano economisti o accademici, tra l'altro. I vertici militari che hanno maggiore conoscenza della guerra erano inizialmente contrari. Cheney, Rumsfeld e Wolfowitz calcolavano che l'Iraq si sarebbe autofinanziato la propria ricostruzione dopo la guerra, e questo con i proventi del petrolio. Ed è un fatto che l'Iraq dispone delle maggiori riserve di petrolio al mondo dopo l'Arabia Saudita. I costi di esplorazione sono bassi, la qualità del petrolio è ottima ed è questo che ha sempre reso l'Iraq preda di interessi di stati che volevano accedere alle sue risorse. È quindi notevole che l'industria nazionale petrolifera irachena si sia salvata. Non è stata privatizzata come volevano gli americani e non è stata svenduta. È vero, in Iraq sono attive le imprese petrolifere americane, britanniche, olandesi, cinesi e così via, ma sulla base di concessioni che devono ottenere dal Ministero del Petrolio iracheno, che mantiene la proprietà e il controllo.
Es wurde nicht verkauft, sondern es werden die Konzessionen vergeben. Bin jetzt wirklich nicht jemand, der irgendwo eine hidden agenda sieht, aber
non sono davvero il tipo di persona che tende a vedere interessi occulti dappertutto negli affari internazionali. Però è innegabile che gli interessi petroliferi abbiano guidato le azioni militari americane. E lo scrive apertamente nelle sue memorie anche Alan Greenspan, l'ex capo della Fed, che in quegli anni ha partecipato a moltissime riunioni alla Casa Bianca. Si parlava solo di petrolio quando si discuteva della guerra in Iraq, lo ha scritto lui. E questo è un fatto. Gli Stati Uniti hanno mosso una guerra contro l'Iraq nel 2003 per riuscire ad ottenere un accesso fisico e diretto al petrolio e non l'hanno ottenuto.
Questa era Karin Kneißl, ex ministra degli esteri austriaca. Siamo in conclusione, Donatella Rovera, un paese in guerra dagli anni Ottanta, a intensità diverse, preda degli interessi petroliferi, un paese in cui sono entrati armamenti di tutti i tipi, finiti nelle mani di queste numerose milizie. Nelle persone che incontra c'è una realistica prospettiva di pace?
Certo, la gente sempre spera per più stabilità, per più pace. Effettivamente la situazione in Iraq è comunque migliorata da quello che era ancora 4-5 anni fa. Siamo però lontani da essere in una situazione di pace e certo quello che abbiamo visto negli ultimi mesi e nelle ultime settimane sono comunque incidenti che ci fanno pensare che il contrario sta succedendo. Come ho detto, solo nelle ultime settimane abbiamo visto autobombe presunte da gruppi terroristi di tipo collegati a Al-Qaeda o ISIS, e abbiamo visto depositi di armamenti di milizie sciite anche nella capitale Baghdad, esplosi con poi il pericolo che questo comporta per cittadini. Questo senza parlare delle vendette, delle persone che vengono arrestate, scomparse per una ragione o un'altra. Quindi anche se la situazione è migliore di quello che era alcuni anni fa, è ben ben lontana da essere una situazione di pace e di stabilità, purtroppo.
Anzi, alcuni pensano che un prossimo conflitto è alle porte. Roberto Antonini, come la vedi tu e come la vedono le persone che hai incontrato?
Ma come ha detto la nostra interlocutrice Rovera, dipende molto anche dai posti dove si è rispetto a Baghdad. Per esempio Erbil è indubbiamente più tranquilla, non c'è dubbio. Ciò che non vuol dire non significa necessariamente che non ci siano pericoli. Ci sono diversi assi di conflitto. Uno è naturalmente quello tradizionale tra sunniti e sciiti, che è comunque sempre devastante. Bisogna ricordare che il Kurdistan è per definizione curdo, e i curdi non amano molto gli arabi, dunque c'è questa tensione anche tra Erbil e Mosul, per esempio. Poi soprattutto io direi di non dimenticare che lì siamo alla frontiera, nella zona di frontiera con la Siria, una frontiera molto porosa, e i curdi del nord della Siria si sentono comunque molto vicini con i curdi iracheni, per cui il conflitto che è ancora in atto nel Rojava, nord della Siria, può benissimo tracimare, come sta facendo tra l'altro, perché alcuni attentati sono stati effettuati contro i turchi presenti in quelle zone lì, degli inviati del governo di Ankara. Il governo di Ankara continua anche a bombardare delle zone del nord dell'Iraq dove ci sono delle basi del PKK curdo. Insomma, è un mosaico molto complesso, si può dire tutto salvo che la situazione sia tranquilla, pacifica e sicura.
Ecco, siamo giunti alla fine di questa puntata di Modem, che concludo con una nota. Omar Bewar, il parrucchiere di Bellinzona che abbiamo sentito nella prima parte della puntata, non avendo più possibilità di una vita normale in Svizzera, è entrato in clandestinità e ora si sta costruendo una vita in un altro paese europeo, un paese con un governo nazionale e regionale molto restrittivo sull'immigrazione, ma dove lavora sempre come parrucchiere, fa una vita indipendente e si è trovata una soluzione. Questo tema verrà sviluppato questa sera nell'approfondimento del quotidiano e trovate fin d'ora la storia online su RSI News. Da Patrizia Peter, Bettina Müller e Franco Cristini in regia, un saluto a tutti voi che ci avete seguiti. Vi auguriamo una buona giornata. Grazie ai nostri ospiti. Modem torna domani.